gun. It's not fair. He's calling for a wife. This is a funny set of souls in mine.
Buonasera a tutti e come al solito un ben ritrovati da Andino e da Anduca.
Buonasera a tutti cari banditi e benvenuti a questa nuova puntata di Sidecar, la macchina della morte.
Ecco, una puntata che come avrete visto, intuito dalla locandina e dalla presentazione, parlerà di motociclismo prettamente invernale con un occhio di riguardo o comunque con una particolare attenzione a quelli che sono i raduni invernali. Ma prima di fare ciò volevo dare giusto una notizia di cronaca che è un po' di tempo che non davamo. Mi pare in Trentino o in Alto Adige, adesso non ricordo bene, l'altro giorno ho letto che una signora è stata multata perché andava in giro con un monopattino dotato di sellino. Era uno di quei monopattini che in alcune puntate ho menzionato, che a parte essere ridicoli perché hanno la seduta molto bassa e sembrano tutti su delle Harley Davidson, però tipo dei bambini, e sono dei mezzi assurdi, che vabbè, comunque il discorso l'avevo fatto quando dicevo che comunque il monopattino, scomodo com'è e inutile com'è, prima o poi naturalmente si ricongiungerà a quello che è un tipo di motociclo elettrico, però più tradizionale, perché i limiti strutturali che impone non lo rendono un mezzo effettivamente efficiente. Detto questo, la Sciura è stata fermata ed è stata multata, credo di più di 1000 euro, perché appunto il trabiccolo aveva sto sellino. Per una volta vorrei complimentarmi con la polizia municipale e dire che hanno fatto benissimo, perché se io cambio uno specchietto o una freccia e non c'è su riportato CE ma è identico a quelli omologati, becco la multa e devo anche andare in revisione, quindi con un ulteriore aggravio di spese. Non vedo perché sti pirati della strada, gente senza una legge, senza una religione e senza probabilmente una casa, dovrebbe passarla liscia. Adesso non voglio trasferirmi dal vostro amichevole sbirro di quartiere, però la cosa mi dà, non lo nascondo, una certa soddisfazione. Cosa dici, Anduca? Sono troppo legalista, legalitario?
Sì, sei un po' amico degli sbirri. No, scherzi a parte, mi fa ridere il fatto che questa Shura sia stata multata di 1 miliardo di euro solo per il fatto che ha aggiunto una sella quando quando quei cosi non dovrebbero proprio esistere. Cioè, il problema è alla radice, quei cosi non sono sicuri, non sono fatti per andare per strada, soprattutto sulle strade odierne, piene di traffico, piene di mezzi pesanti, con una manutenzione che dire approssimativa e fargli un complimento, anche se questa abitava in Trentino, dove mediamente sono migliori le condizioni delle strade. Cioè, tutto qua, cioè, non ci si dovrebbe neanche porre il problema, cioè, non dovrebbe esistere quella roba,
sì,
di
per appunto quello che volevo dire io, aggiungere per chiudere, diciamo, l'argomento della giornata è: cazzi suoi, c'era bisogno di fare un articolo di giornale? Se fermano me e mi multano perché che cacchio ne so, ho cambiato uno specchietto, come dicevo prima, mica ci fanno un articolo di giornale. Quindi cazzi suoi, la prossima volta uscirà a piedi o andrà col pullman. Vabbè.
L'unica cosa che mi viene in mente, l'unico ragionamento, che forse questo fatto qua, che è stata multata per aver aggiunto la sella, che non è un elemento in più di pericolosità, perché quel trabicolo,
no, anzi, in realtà leva pericolosità,
quel trabicolo è già pericoloso per i cazzi suoi, che però dal punto di vista normativo, quello che si diceva, lo hanno assimilato a uno scooter, non so cosa l'hanno assimilato, e quindi gli hanno contestato che non aveva l'assicurazione, che non aveva la patente, e c'è tutte quelle menate per il quale io sono abbastanza sicuro che tra qualche tempo contesteranno a tutti, perché si sveglierà qualcuno e dirà: no, questi cosi vanno targati, ci vuole il patentino, l'assicurazione e altre menate del genere.
Sicuramente sì, perché poi quando c'è da far cassa vedono l'affare. Però non sono sicuro che sia il motivo perché ha la sella, perché vedo nelle varie, io sono grandissimo appassionato di televendite, cioè tutto quello che vendono in televisione, più farlocco è, più mi piace, perché cioè, a me piace vedere gli attori che fanno vedere quanto è fico il coso che ti aiuta a sederti sul cesso e tutte quelle robe lì, quindi mi appassiona molto. Vedo che vendono, oltre a quei 3 ruote per andare a fare la spesa per i ciccioni americani che ormai si stanno diffondendo anche in Italia, ci sono anche dei veri e propri scooter che hanno dei pedali mezzi finti,
sì, ma...
ciao, tipo il ciao di una volta, però non sono targati, non paghi assicurazione, sono in tutto per tutto degli scooter, almeno come...
Ah, sì, no, li conosco bene perché in Puglia, di dove è originaria mia moglie, ce ne sono un fottio. Però è lo stesso problema che c'è stato con le bici elettriche anni fa. Io quando abitavo a Bolzano, si erano diffuse tanto le bici elettriche, soprattutto di un produttore cittadino, ce ne erano veramente tante, che andavano tipo come uno scooter, cioè te acceleravi e questa andava, non serviva che pedalavi. E poi però hanno deciso di incularseli tutti, perché la bici, diciamo, elettrica, cioè ci può essere un'assistenza alla pedalata, quindi te pedali e il motorino elettrico ti dà una mano, ma non può andare in autonomia come se fosse appunto uno scooter elettrico, altrimenti avresti bisogno della targa, casco e tutto il resto. E io, secondo me, io sono quasi sicuro che quegli scooter che hai visto te, che alla fine sono delle tipo biciclette carenate sostanzialmente, sì, giocano, giocano sullo stesso diciamo filo di lana, perché quelli là loro accelerano e lo scooter, il trabicolo va avanti senza pedalare, e io sono convinto che giù in Puglia tutti chiudono un occhio, perché se dovessero applicare la normativa se li inculerebbero tutti anche quelli.
Sì, no, di quello sono convinto anch'io. Chiudiamo qui l'argomento, sono i nostri cari ascoltatori che già sono costretti da sto mezzo lockdown a stare in casa a far niente, si addormentano del tutto e ci salutano. Una nota tecnica: io questa sera ho un po' di tosse, quindi se vi tossisco addosso mi perdonerete, ma ho una tosse un po' secchina. Non ho il Covid perché ho appena fatto il tampone e sono sano e salvo, ma
attenzione che però il CTS, il Comitato Tecnico Scientifico, potrebbe dirci adesso che il Covid si trasmette anche via radio, perché dopo
quello è il prossimo, quello è sicuramente il prossimo step. No, non lo so, c'è un po' di tossettina secca. sarà, vabbè, se muoio vi saluto, è stato bello. Comunque, allora, adesso noi siamo giunti più o meno già quasi al momento della prima canzone, quindi quasi quasi ve la sparo su per rimanere in tema, quello che sarà il tema della serata, ovvero andare in giro in moto col freddo, che è la cosa più stupida che si possa fare perché non è divertente, non è bello, non fa cioè non è da fighi se non per chi non è in moto nel momento.
Però noi siamo molto stupidi, quindi ci piace come cosa.
Sì, sì, no, ma infatti, essendo una cosa stupida, ovviamente a noi non può far altro che piacere che esista. E quindi vi sparo un bel direttamente dagli anni 70, una bella Nada Malanima con Ma che freddo fa.
Il sole è stanco, a letto presto se ne va. Non ce la fa più, non ce la fa più. La notte adesso scende con le sue mani fredde su di me. Ma che freddo fa, ma che freddo fa. Basterebbe una carezza per un cuore di ragazza. Forse allora sì che t'amerei. Dal fuoco del tuo grande amore che si è spento già. Ma che freddo fa, ma che freddo fa. Tu ragazzo mai delusa, hai rubato dal mio viso quel sorriso che non tornerà.
Ed era Nada con Ma che freddo fa. Dunque, parlando di motociclismo invernale, ovviamente la prima cosa che viene in mente sono i raduni invernali. Poi dopo magari parleremo anche del motociclismo in solitario, anche in gruppo, però diciamo non organizzato come evento. E sicuramente il primo nome che viene in mente, e quello più famoso in tutto il mondo, è quello dell'Elephanten Treffen. Io
certo, so che... vediamo di fare un po' di chiarezza su questo Elephanten Treffen, che appunto, come diceva Andino, è il nome che viene in mente per primo a tutti, quantomeno i motociclisti, perché è ricoperto ormai da un alone di mitologia. Partiamo dalle basi. Che cos'è l'Elephanten Treffen? L'Elephanten Treffen è appunto un motoraduno invernale che si svolge in Germania, precisamente in Baviera, ha cambiato varie volte la sede nel corso della sua vita, però diciamo che da metà anni 80 ad oggi si svolge a Solla, che è un paesino, un ameno paesino di 2500 anime, quasi al confine con la Repubblica Ceca.
Tutti parenti fra loro.
Esatto, sì, gente con tre braccia, gli sì, occhi dietro sulla nuca, robe del genere. E precisamente si svolge in quella che viene chiamata la fossa, che appunto è un'enorme cavità nel terreno in mezzo a questa foresta, che pare che sia stata un'ex cava di qualcosa. Quindi immaginatevi questa enorme fossa rettangolare con i sentieri per scendere giù in moto fino alla parte più bassa.
Sì. Scusami, ti interrompo un attimo, perché rispetto alla fossa rettangolare, della quale non si sa bene la provenienza, la stessa cosa l'hanno fatta ad Hannover negli anni 30, quando c'era poco lavoro, quel signore che faceva diciamo un po' il direttore d'orchestra ha detto: bene, non c'è lavoro, facciamo scavare un lago artificiale alla gente senza lavoro,
che noi nuotare ci piace,
tutti quindi contenti. E ad Hannover c'è questo bel lago artificiale che si chiama Mash, lo so bene perché c'era un mio amico che aveva appunto un locale che si chiamava così, e così insomma uno, se il lavoro non c'è, se lo inventa, insomma.
Esatto. Detto questo, come nasce l'Elefante and Treffen? Anzi, innanzitutto, per chi non lo sapesse, cosa vuol dire Elefante and Treffen in tedesco? Vuol dire il ritrovo, il raduno degli elefanti. Elefante va da sé, vuol dire elefante, e Treffen vuol dire raduno, ritrovo. Perché ha questo nome? Nasce dal fatto che l'Elefante and Treffen nasce nel 1956 come un raduno di veterani tedeschi della Seconda Guerra Mondiale che durante la guerra guidavano i sidecar, quindi i BMW o i Zundapp, che erano diciamo parenti di letto, erano come si dice, cugini di letto.
Più che altro, sì, come avevamo già detto nella puntata dedicata alle moto tedesche, poi avevano parti per l'economia di scala che si impone in guerra, avevano le parti assolutamente tutte intercambiabili. Comunque, rispetto all'Elefante and Treffen, nasce inizialmente più che come raduno di sidecar generico, come raduno di Zundapp, perché all'epoca, cioè in guerra, le Zundapp comunque erano più diffuse a livello numerico, probabilmente.
E però anche perché secondo me erano un prodotto un pelo più economico della BMW e quindi più impiegabili per lo sforzo bellico, diciamo. Va bene, detto questo, questi dicono: bene, siete bravi tutti a fare i mostri motoraduni estivi, noi che siamo dei fighi lo facciamo in inverno.
Soprattutto che abbiamo fatto la campagna di Russia.
Esatto, e quindi il freddo ci fa un baffo, lo facciamo d'inverno. E Elefanti era il soprannome che veniva dato nell'esercito tedesco ai sidecar della Zundapp, e quindi da qui il raduno degli elefanti va da sé. Poi nel corso degli anni si è partiti, ormai sono 50 anni che si fa questo, anzi di più, sono più di 60 anni, il 2020, 2021 che non si farà, dovrebbe essere la 63esima o la 64esima edizione del raduno. Nel corso di questi oltre 60 anni si è partiti dalle poche decine di unità e si è arrivate fino alle migliaia di partecipanti da tutto il mondo sostanzialmente.
Scusami se ti interrompo un attimo, faccio un passo indietro, ritorno un po' agli albori dell'Elefante and Treffen. Io, come ti dicevo prima della trasmissione, quando stavamo chiacchierando, vedo un forte parallelismo, che poi dopo ha avuto sviluppi ed esiti diversi, eccetera, però vedo un grosso parallelismo con quello che avevamo già raccontato, che è successo negli Stati Uniti, cioè chi dopo la guerra, dopo il secondo conflitto mondiale, è il primo motociclista, cioè il primo che inizia a vivere in moto o a vivere la moto come, diciamo, un simbolo di libertà, un modo per distinguersi dagli altri, perché all'epoca in moto non è che ci andassero tutti. erano gli ex soldati. Quindi, come negli Stati Uniti, Harley Davidson, che erano lì a far niente, a marcire nei depositi militari e che venivano messe all'asta, venivano comprate da questi militari che nella maggior parte dei casi poi si sono organizzati in club, i più famosi li conosciamo tutti, ce n'è uno in particolare che sono gli Hells Angels, e in Germania secondo me capita un po' la stessa cosa, gente che in guerra aveva usato determinati mezzi per combattere, poi dopo se li ritrova in mano probabilmente anche a poco prezzo perché nessuno se ne faceva più niente, e pensano bene di, diversamente da quello che succede in America, e qui c'è un po' lo spartiacque, di organizzarsi per andare a fare dei giri, dei raduni per portare
secondo
avanti.
Secondo me questa è una differenza quasi sociologica fondamentale, perché è vero che diciamo gli albori sono simili, però secondo me sono concettualmente diversi, perché in America, negli Stati Uniti, nasce, diciamo, l'esigenza di questi ex soldati che non riescono a reinserirsi nella società civile, perché sappiamo benissimo che la società americana è un po' bigotta, è un po' ben pensante, parlo della società quella rurale che costituisce il 90% degli Stati Uniti, non dei grattacieli a Manhattan, e quindi questi che hanno fatto la guerra, che erano abituati a determinati tipi di cose, non si ritrovano più, non riescono più a inserirsi in questo tipo di società, e quindi dicono: sapete cosa, noi prendiamo le nostre moto, ciao grazie, ci facciamo una società nostra con le nostre regole. I tedeschi invece, secondo me, per me sono uno dei più grandi popoli di viaggiatori in assoluto, i tedeschi, presi individualmente come singole persone che si muovono tantissimo, e quindi loro partono da una situazione opposta rispetto agli Stati Uniti, perché l'hanno persa la guerra, quindi non hanno tutti i fondi che hanno gli Stati Uniti, anche se poi col piano Marshall verranno riempiti di soldi eccetera eccetera, però loro nasce secondo me da una voglia di vedere il mondo, di girare, non di estraniarsi dalla società civile, della quale diciamo non hanno mai avuto questa necessità i tedeschi. Detto ciò, però sì.
No, dicevo proprio la radice, che a un certo punto il motociclismo da una parte e dall'altra dell'Oceano Atlantico più o meno ha le stesse origini, parlo del motociclismo moderno, contemporaneo, insomma, ecco, quello dicevo. Poi sicuramente tutto il fenomeno dei club che abbiamo anche in Europa, a vario titolo e in varie concentrazioni, è tutto di importazione. Però diciamo che inizialmente questo Elefantentreffen che si costituisce nei primi anni 50 ha un po' quel marchio lì, il marchio militare, se vogliamo.
Sì, assolutamente sì. Già solo per i mezzi che si utilizzavano. Bene, detto ciò, diciamo, se cercate in internet troverete un sacco di storie, un sacco di informazioni sull'Elefantentreffen, perché ormai nell'era del digitale diciamo che è un argomento ampiamente sdoganato, non è più come tipo fino a 20-30 anni fa, quando dicevi andavo all'Elefantentreffen e non sapevi cosa ti aspettava, andavi un po' all'avventura. Diciamo che appunto sostanzialmente, proprio andando al succo, l'Elefantentreffen appunto è questo grosso, la buca, la chiamano loro la fossa, dove i motociclisti si trovano dormendo nelle tende, in maniera anche molto, molto caratteristica, perché come solo i tedeschi sanno fare, trovi dei personaggi con le pelli di bisonti, gente che pensa di essere un vichingo e robe del genere.
Tipo una pontida però in Germania.
Esatto, una pontida della Lega Nord bavarese praticamente. E si accendono i fuochi, si cucina il maiale, tutte queste cose, insomma una roba molto, molto folcloristica. E questo è considerato il raduno, quello dei duri e puri, perché poi ci sono anche tutte le sfumature intermedie, ci sono quelli che arrivano con la moto sul carrello e la scaricano a 50 km, quelli che magari arrivano in moto però non vanno a dormire nella fossa ma vanno a dormire in albergo.
Quello che avrei fatto io,
e sì, anche assolutamente.
Dico il cazzo che dormo in mezzo quei panzoni maledetti lì. No, diciamo che allora io devo fare una missione. Io non sono in generale un grande amante dei motoraduni, tu lo sai, ma anche tu non è che ti stracci.
Non subisco il fascino.
Che ti stracci le vesti, perché secondo me un motoraduno, sì, ci puoi andare una volta, due, quelli che ti piacciono, dove c'è magari gente che conosci, così, però dopo un po' mi rompo i coglioni perché. Un conto se devi fare un bel viaggio per arrivarci, ti fermi lì, mangi, bevi, concerto, dormi e poi te ne torni a casa tua. Io per farmi 500 km di autostrada per arrivare in un posto, star fermo 3 giorni, così, per me è un po' una rottura di balle, un motociclismo un po' statico dal mio punto di vista, però ammetto che le volte che mi è capitato, e in genere sono sempre stato con te, io mi ricordo il raduno degli 81, quello che fanno all'Idroscalo a Milano, che è un bel raduno perché è organizzato bene, non è una roba, un bivacco buttato lì come le bestie nel recinto, ha un senso, ha un'organizzazione fatta come si deve, e mi sono sempre divertito. Detto ciò, è sempre di primavera, si sta bene, ti diverti, però una volta ogni tanto, insomma, cioè io girarmi il mondo per andare solo ai raduni senza girare per conto mio o con i miei
amici. C'è chi vive il motociclismo così, anche per me è una cosa un po', strana. Io non parto dal concetto che a me della massa di motociclisti non me ne frega niente. Io vado in moto da solo o al massimo con i miei amici, quindi non sento la necessità di andare a un raduno per incontrare altre persone. Potrei andarci se fosse uno di quei motoraduni magari di moto particolari che magari anche non so, io non possiedo, però magari mi fa piacere, che ne so, appunto vedere la Guzzi 8 cilindri o robe così, rimango affascinato dalla tecnica, allora mi faccio anche dei chilometri per andarla a vedere. Però ecco, finita lì, poi se voglio bermi una birra con gli amici motociclisti vado da un'altra parte, insomma.
Assolutamente bene, direi che possiamo ascoltarci a questo punto la seconda canzone a tua scelta questa volta, ed è sempre in tema neve, freddo, e sono gli AC/DC con Snowball. We'll be right back. ed erano gli AC/DC con Snowball. Bene, andiamo avanti con la nostra chiacchierata sui motoraduni invernali e mi veniva, diciamo così, per continuare sulla falsa riga che stavamo portando, che sì, allora, devo fare una precisazione rispetto a quello che ho appena detto, ovvero che non subisco il fascino dei motoraduni in generale e forse ancora meno di quelli invernali. Cioè, non vuol dire che io, che a me non piace, a te, che so che più o meno pensi come me, non piace fare la fatica di andare in un posto difficile da raggiungere, eccetera, eccetera. A me è quello che un po', diciamo, da noia, da fastidio, è arrivare in un posto che poi dopo ci sono 5.000 persone, cioè non vado allo stadio, non vado, che cavolo ne so, non vado ad agosto al mare perché c'è troppa gente, poi mi devo trovare in un buco al freddo nella palta in mezzo agli animali, così. Poi ripeto, quest'anno io ci sarei venuto, ma lo faccio una volta nella vita per ma vedere sì, se sono capace di guidare sulla neve.
È come andare a Capo Nord, è una di quelle cose che una volta nella vita di un motociclista vanno tra virgolette fatte, però siamo consapevoli di tutti del fatto che arrivare a Capo Nord, almeno che non hai 2 mesi di tempo per farti tutte le strade secondarie di tutti i paesi che attraversi, è una gran rottura di coglioni perché ti fai dei gran tratti di autostrada a manetta. E appunto siamo tutti consapevoli del fatto che andare all'Elephant and Treffen forse è il viaggio che è la cosa più emozionante, di attraversare dei valichi alpini in inverno, eccetera, eccetera, ma una volta arrivato lì che ti trovi con i panzoni tedeschi, con gli almi con le corna che girano il maiale sul fuoco di un pneumatico incendiato e dormono sulla paglia, sinceramente anche no.
Sì, poi a costo di far la figura dei fighetti, probabilmente ci staremo attirando addosso le ire di tutti quelli che ci ascoltano, però
ma guarda, io l'ho sempre detto, io non sono il motociclista che è quello che c'ha, diciamo, il mito della libertà a 360 gradi, cioè mi spiego meglio, mio zio è un motociclista di quelli che lui prende la moto e parte e arriva fino a Teheran, robe del genere. E lui, per lui la cosa più bella del mondo, anche quando si fa i suoi giretti in Italia, è partire con la tenda, perdersi nell'Appennino e quando è stanco si ferma, pianta la sua tenda e dorme la notte in campeggio libero, la mattina prende e riparte. A me non me ne frega niente del campeggio, cioè io mi faccio anche 18.000 miliardi di chilometri sotto la pioggia, ma poi quando arrivo voglio stare comodo, voglio un bel letto, una doccia calda, eccetera eccetera.
Sì, perché ho anche il fienile che ci raccontava qualche puntata fa il nostro Ricci, a maggior ragione se c'è la figlia del fattore che ti porta la colazione e si fa mungere direttamente da te, cioè quelle cose lì. Sì, anche un pagliericcio può andare bene, a me la tenda proprio mi sta qua. Io sono andato 3 volte in campeggio, 3 volte sono tornato malato con la broncopolmonite, vaffanculo.
No, vabbè, poi questo è per un altro capitolo campeggio, perché io, da quando sono piccolo l'ho fatto una marea di volte campeggio.
Anche io e te abbiamo fatto campeggio insieme.
Sì, no, io ho fatto campeggio, te non sei mai arrivato in tenda.
Dopo la raccontiamo.
E anche lì, o veramente fai il campeggio libero, e allora se ti piace, lì sì, hai la libertà, ti pianti la tenda in mezzo a un bosco e ti fai gli affari tuoi.
Però
mettersi intruppati come in tante villette a schiera, con i propri camper, con i propri roulotto, con le proprie tende in 100 metri quadrati, sinceramente mi sembra come se abbiano brevettato il concetto di libertà, l'abbiano impacchettato e te lo vendono a pezzettini.
Sì, sì, poi tu sai che io odio tutto quello che è nomadismo in generale, camper, roulotte e tutte quelle robe lì, cioè la tenda deve essere perché ti serve per dormire, non per fare la vacanza. Vabbè, andiamo oltre perché ci stanno già odiando tutti, io lo so, però volevo giusto raccontare l'aneddoto che ci ha visti i protagonisti. Allora, era l'anno di Revine Lago, mi sembra
l'anno di grazia,
l'anno di grazia, dove è stato fatto il raduno nazionale di CP a Revine Lago. Allora io vado su, avevo all'epoca una macchina piuttosto grossa, vado su un giorno prima e poi dopo, no, vado su, eravamo d'accordo io e te che avremmo dormito in tenda. Le tende, mi sembra, erano già montate, messe a disposizione dall'organizzazione.
No, l'avevo portata io la tenda.
L'hai portata te, vabbè.
Ti avevo portato anche a vederla e ti avevo detto, guarda, è facile.
Ecco, perché... Allora, un momento, dico, vabbè, portami a vedere sta tenda, corridoio, numero, tot, tutte uguali, pomino, per me.
E ti avevo detto, guarda che è facile, perché sono tutte di colore, non so, marroncino, la mia è l'unica azzurra, quindi...
Ecco, vabbè, poi a un certo punto ci perdiamo di vista, bevi di qua, bevi di là, bevi di lì, bevi... A un certo punto non c'era più in giro nessuno, sarà state le 4:30 del mattino, roba del genere, io ero abbastanza stracciato, mi incammino verso la tenda, no? Se non che arrivo e inizio a guardarmi in giro e non mi ricordavo più dove cacchio era sta tenda, tra l'altro azzurra, c'era un buio che non si vedeva una minchia, e vabbè, inizio allora col cellulare in mano a far passare tutte le tende, chiamando Luca per vedere se sentivo il cellulare, cosa che ovviamente non è successa. Sono andato, mi sono sdraiato nella mia macchina e poi ho scelto di dormire lì per tutti i giorni del raduno, della festa nazionale, perché ho scoperto che tra l'altro sicuramente nella mia macchina con tutti i sedili si dormiva molto più comodamente che in tenda.
Assolutamente, anche perché la mia tenda era una di quelle in super poliestere, quindi ghiacciata tutta la notte, e poi appena un raggio di sole la toccava c'erano 50 gradi dentro. Quindi... Sì, la mattina mi sono svegliato, non vedo Giacomo, ho detto boh, dove cazzo è finito? Mi alzo, vado giù nella zona bar, c'erano già i grandissimi friulani in posizione di combattimento, allora mi faccio fare uno spritz, e poi chiedo a tutti, avete visto Giacomo? Avete visto Giacomo? Nessuno l'ha visto. E a un certo punto vedo la sua macchina lì parcheggiata, ho detto boh, andiamo a vedere, e lo trovo sdraiato che dorme in macchina come un pupo, come si suol dire.
Stavo veramente bene. Vabbè, andando oltre a questa aneddotica che ci trova protagonisti, sì, poi vale la pena menzionare sicuramente una cosa degna di ammirazione, a parte tutti i crucchi che salgono col sidecar, facilitati in questo perché andare su sulla neve col sidecar sicuramente ti dà una trazione maggiore e una stabilità maggiore che andare in moto, anche se ho sospetto che non sia di per sé facilissimo per i noti motivi che il sidecar guida lui e tu sei solo attaccato, però degno di nota e di ammirazione è tutta la casistica di personaggi che si avventurano con ogni tipo di mezzo e soprattutto con ogni tipo di accrocchio, ovvero sistema costruito con il fai da te per non andare per terra. Partiamo dalla cosa più semplice, che è la prima cosa che ti viene in mente, di chi si costruisce le catene da neve. Qualcuno ha provato a metterle in commercio ma hanno avuto scarsissimo successo. Chi si costruisce appunto le catene da neve, che a quanto pare non servono a molto, però molti...
Forse per avere un po' di trazione sulla ruota.
Sì, è un po' di trazione, però voglio vederti poi a direzionare la moto. Vabbè, comunque qualcuno usa quelle, poi si vede qualsiasi tipo di cosa, da slitte montate sui lati della moto, tipo fissano, sicuramente con dei sistemi smontabili, dei pattini tipo come quelli degli aerei, no? Con due forcelle che vengono in fuori e un po' più alte rispetto all'asse della moto, in modo da potersi appoggiare in caso di scivolata. Poi ci sono quelli che usano le pelli da mettere sulle ruote, ma mille e mille cose.
I più divertenti che ho visto avevano insomma comprato dalle Poste Italiane un lotto di scarabeo, sai quelli dei postini con sì. Che le Poste Italiane dismettevano perché non se ne facevano più niente, erano finiti, e loro con tipo 1.500 euro ne hanno comprati 10, tipo una roba del genere. Di questi 10 ne hanno cannibalizzando uno e l'altro, ne hanno fatti tipo 5 messi più o meno bene, e se no non si sono fatti l'Elephant and Treffen, ma tipo anche lì si sono fatti tipo i paramani tagliando a metà una tanica d'acqua e legandola alle manopole, tutto sì. Così, tutto molto alla buona. Sì. Poi c'è anche chi c'ha il GS Adventure da 26.000 euro.
In genere non arriva mai a destino, perché è cosa abbastanza nota. Sì, diciamo che in generale quando viaggi col freddo, quello vero, in commercio penso che non esista niente che ti tenga completamente al caldo. Quindi vediamo dei personaggi abbastanza mitologici che si vestono tipo gli unni, coprendosi mille strati di roba, ma si vedono veramente cose pazzesche. E secondo me quando nevica o piove, cioè arrivi che pesi, se la moto pesa 250 kg, te ne pesi 90, ma il panzone medio che va su a fare quelle robe lì ne pesa 150, più tutto l'abbigliamento normale, quando è bagnato arrivi, secondo me, pesi 700 kg.
Come si dice, dislocamento, non ti pesano più, però c'è dislocamento, tipo i portacontainer.
Eh sì, ti prendono e ti portano al tuo posto, vabbè. Poi, sì, no, stavo dicendo che ci sono anche poi dopo nati sul, visto il successo dell'Elephant and Treffen, la diffusione, il mito che è nato, eccetera, eccetera, come è logico aspettarsi, nascono anche altri e diversi raduni più o meno simili all'Elephant and Treffen. Cosa vuol dire più o meno? Che ce ne sono alcuni che, se possibile, si, diciamo, si impongono quasi di essere ancora più duri rispetto all'Elephant and Treffen stesso.
Sì, io penso che in Italia il raduno motociclistico invernale per antonomasia sia l'Agnello Treffen.
Sì, che è quello che dovrebbe ricalcare maggiormente l'Elephant and Treffen originale. Sì, poi dopo ce ne sono altri più leggeri, un po' più all'acqua di rose, fatti un po' più per divertirsi, secondo me anche abbordabili, poi sicuramente divertenti, come il Furbine in Treffen, che si fa, mi sembra, in Sud Italia, sempre d'inverno, sempre col freddo, però non vai mai a toccare quelle temperature rigidissime.
L'Agnello Treffen è il motoraduno invernale più alto d'Italia. Si fa Ponte Chianale, che è un paese in provincia di Cuneo, verso il confine con la Francia, ed è 1600 e rotti metri.
Sì, no, da quel punto di vista lì, noi sappiamo benissimo che le nostre Alpi non hanno niente da invidiare a nessuno, anche perché l'Elephant and Treffen in realtà non è così alto.
Sicuramente, no, le pianure dei boschi della pianura
bavarese. Sicuramente l'Agnello Treffen è uno di quei raduni veramente da duri, perché fa un freddo bestia e poi devi andare su strada di montagna e quant'altro. Ce n'è un altro che è quasi solo appannaggio dei sidecar, per un motivo ben preciso, che è in Austria, ed è il Tauerntreffen, ed è sugli Alti Tauri, sulle montagne austriache. Questo Tauerntreffen c'è, io ero convinto che fosse molto molto più vecchio, in realtà c'è da, mi sembra, dal 2005, e vede quasi solo ed esclusivamente la partecipazione di sidecar e sidecaristi, perché al di là della strada normale che fai arrivare su, insomma, l'Austria è un territorio prettamente montano, quindi l'inverno e le strade d'inverno sono abbastanza toste. C'è da dire che hanno degli asfalti ultra, con un grip incredibile che io non ho mai trovato da nessun'altra parte nel mondo. Poi hanno una manutenzione delle strade di diciamo, per togliere la neve e quant'altro, super sicuro, però insomma la patinina di ghiaccio, volenti o nolenti, ti si forma sempre, quindi è già di per sé difficile arrivarci. Poi dopo gli ultimi, adesso non mi ricordo se sono 5 o più chilometri, mi sembra 7 forse, sono praticamente, si svolgono su una pista per slittini, cioè è una strada. Io ho visto diversi video perché quello veramente mi piacerebbe andare a farlo, anche perché vuoi che l'ho, che ho visto tutti i video col sole, con sta neve che non finisce mai, tutti sti qua col sidecar eccetera, praticamente fai questa salita qua e arrivi su e sono tutti sidecaristi e c'è uno spiazzo neanche tanto grande se vogliamo, dove mettono giù le loro belle tende. L'unica cosa che mi trattiene è che gli alberghi vicino mi sa che non ce ne sono. E ecco, quello è uno di quei treffen, anche perché mi sa che la partecipazione è abbastanza limitata visto le difficoltà che ci vogliono per arrivare, almeno di moto ce ne sono poche.
Guarda, questo mi sa che fa il paio con l'altro motoraduno, penso il più estremo che esista, che viene fatto in Norvegia il 20 e 24 gennaio, quindi ti lascio immaginare le temperature.
Ti immagini, che... sei lì in mezzo al cazzo, in mezzo alla tormenta di neve, un freddo alla Madonna, con le alci che ti fanno le pernacchie e buchi, o ti si ferma la moto, sei da solo, ma anche in due, cioè muori lì.
Poi uno si mangia l'altro, tipo i disastri in montagna, quelle robe lì.
E tipo quelli là che sono caduti con l'aereo.
Esatto. Insomma, questo Savalen Rally, innanzitutto organizzato da tedeschi che sentono il bisogno di andare in Norvegia.
Di farsi male.
Esatto. E anche questo è dedicato la maggior parte a sidecar, ma qua per evidenti motivi, perché penso che una motocicletta a fine gennaio in Norvegia col cazzo,
cioè... anche per la nota ignoranza dei sidecaristi comunque.
Esatto, o sei Tony Cairoli o insomma non fai 10 metri in piedi, ma c'è anche gente che ci partecipa con le moto slitte, cioè, quindi questa è proprio l'evoluzione della specie.
È una grossa mucchiata, una gangbang di robe assurde, ma anche perché io per esempio con la moto da enduro specialistico eccetera, quella sedia, io sulla neve ci ho guidato, però è un guidare diverso se vai in fuoristrada, perché trovi la neve fresca sulle
mulattiere, fango fa più o meno grip.
Sì, no, anzi è bellissimo, perché è come andare sulla sabbia, solo che più si compatta sotto le ruote, quindi è una figata. Poi ho provato anche ad andare sulla neve normale, per momenti finisco nel naviglio, quando ancora si poteva, nessuno ti diceva niente, fare la pista ciclabile che avevano fatto lungo il naviglio della Martesana. Da casa mia arrivavo diretto, senza semafori, in Melchiorre Gioia e tagliavo via un quarto d'ora buono di strada. Appena fatta, non ancora omologata, ci andavano su tutti in moto, macchine, carri armati, che cazzo che era. E la mattina presto mi metto lì col motorino e vado sempre a scuola. No? Una volta nevica, cazzo, la mattina presto alle 7, un freddo, tutto gelato, arrivo a un certo, sempre dritto, piano, 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 gas costante, così. A un certo punto arrivo, c'è una specie di rotondina che piega con sotto il pavé, ma a quel punto non capivi il cambio di fra pavé e ciottolato che c'era, perché era tutto ghiacciato. Faccio una leggera deviazione per seguire questa rotondina qua, boom, vado per terra e scivolo, vado avanti, 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 finché c'era lo scivolo per le ruspe che entrano nel naviglio quando andare a tirare su la merda, e mi sono fermato, tipo, io mi ricorderò sempre, ho sfiorato come nei film, c'era una parte ghiacciata di acqua proprio del naviglio alla fine dello scivolo, e mi sono fermato proprio sul ciglio lì. Allora ho preso il motorino, tutto, con grande fatica sono tornato indietro e ho preso la strada. Quindi guidare sulla neve è ancora peggio sul ghiaccio, in moto non è facile per un cazzo.
No, cioè, perché poi se sotto il fondo asfaltato la neve si compatta, si schiaccia, diventa peggio del ghiaccio, diventa di una scivolosità incredibile. Io mi ricordo col fuoristrada, quando abitavo a Bolzano, ero capitato in una via in leggera discesa, ma proprio leggera discesa, con questo fondo compatto che diventa uno specchio, cioè una cosa incredibile, e la macchina non si fermava, cioè andava avanti a 5 all'ora, però andava avanti, non si fermava.
Ed è ancora più terrorizzante, come è capitato anche a me diverse volte, anche venire giù dalle montagne, poi dopo anche col fuoristrada. L'unico che non mi ha mai dato problemi era il Pajero primo modello, che aveva delle gomme schifose e andava ovunque e non se ne fregava proprio. Forse un po' ero anche un cretino io a guidare, però cioè, quando parte qualsiasi cosa, quando ti parte insomma, che non sia una moto, perché lì vai per terra subito e poi prendi una velocità stratosferica, però la macchina, presumo anche il sidecar, più pesante è, poi pesante è, ti parte a 5 all'ora e ti dà proprio l'idea di adesso sto morendo ma piano, perché se tu fai un incidente forte, vai fuori strada, capoti, fai tutte le robe lì, non fai in tempo, cioè ti caghi addosso all'inizio quando capisci, ma poi tutto il resto è un cercare di tenersi fermi, di non picchiare la testa e non farsi male. Invece quando vai piano piano piano, o quando siamo andati nel fiume con la mia macchina, quando eravamo a Vernasca,
quando sei andato nel fiume
e c'eravate su anche voi, pirli. E anche lì andrebbe raccontata, perché vabbè, ma e lì era una specie di mulattiera in riva a un fiume molto stretta, con degli argini un po' molli, così vabbè, è successo una volta che siamo andati giù e ci ha tirati fuori l'escavatore, però vabbè, cose che sono successe mille volte a tutti noi.
Sì, ma infatti vabbè, io sai che ho sempre la mia, diciamo, la mia deformazione professionale da legalese. L'Italia, che siamo scarsi in tante cose, ma quanto a legiferare e mettere un miliardo di norme anche su come andare al bagno, siamo fenomenali. Con una direttiva del Ministero dei Trasporti di un paio d'anni fa ha vietato di guidare le motociclette quando c'è neve o ghiaccio, e quindi in teoria in Italia questo problema non si dovrebbe porre. Infatti leggevo anche tanti che per andare all'Elefantentreffen si fanno il Brennero. Questo è stato un paio d'anni fa o l'anno scorso, c'è stata una nevicata molto forte e venivano presi per le orecchie dalla stradale e portati fuori dall'autostrada. Però vabbè, anche di chi se ne frega, cioè se uno lo vuole fare fa parte dell'avventura e basta.
Tra il giorno che mi fermeranno in sidecar, poi mi devono dimostrare il perché e per come, perché è un mezzo che non ha nessuno, quindi vabbè. Comunque andiamo, esuliamo un po' dal tema. Ad ogni modo, direi che siamo arrivati per sparare il terzo pezzo. Il terzo pezzo l'ho scelto io, e siccome stiamo parlando di freddo estremo, non potevo, diciamo, omaggiare la grande madre Russia, che è la patria di tutti i freddi del mondo. E quindi andiamo ad ascoltarci la canzone popolare russa più famosa in tutto il mondo e anche ovviamente in Russia, che è Kalinka. Kalinka, che è una canzone che molti pensano che sia una canzone comunista, di epoca comunista, anche perché è sopravvissuta, diciamo, è andata avanti, è diventata talmente famosa che era una delle canzoni classiche, ed è ancora oggi una canzone classica del repertorio del coro dell'Armata Rossa. Tra l'altro, ascoltata nella versione cantata dal coro dell'Armata Rossa, ti fa veramente venire i brividi, nonostante il testo sia un testo piuttosto semplice, una canzoncina d'amore alla fine. Perché Kalinka, che è stata composta invece molto prima di quello che generalmente si crede da Ivan Larinov, che era un cadetto nobile militare durante il tempo dello zar, nel 1860. Quindi i nostri amici reazionari all'ascolto non mi daranno dello sporco comunista assassino. E quindi ci ascoltiamo Kalinka Maya di Ivan Larinov nella versione dell'Armata Rossa. Thank you.
Малинка, калинка моя, в саду ягод, малинка, малинка.
Ed era Kalinka del compositore Ivan Larionov, cantata dal coro dell'Armata Rossa.
Bene. Sì, abbiamo parlato fino ad adesso dei motoraduni invernali degli altri, della gente che è stupida, che ci va, eccetera, eccetera. Ma siccome noi non siamo stupidità, non siamo secondi assolutamente a nessuno e ci teniamo a mantenere questo
livello.
Esatto, cioè noi non vogliamo essere superati. Vi possiamo anticipare che anche noi come banda è un po' che stiamo pensando di fare un raduno invernale, che ovviamente non si potrà tenere questo inverno per ovvi motivi. Diciamo innanzitutto che l'idea ci è venuta quando abbiamo fatto la puntata su Harley Davidson, dove abbiamo parlato di Carlo Talamo, abbiamo parlato del famoso Palle Quadre. Per chi si fosse perso la puntata, faccio un piccolo riassunto. Il Palle Quadre era questo evento che organizzava Carlo Talamo d'inverno. Si partiva da Milano e si facevano 1600 km e non si sapeva dove si arrivava. Cioè, meglio, solo Talamo lo sapeva, gli altri partivano all'avventura. Poi si arrivava in un albergo, si soggiornava la notte, la mattina dopo si ritornava verso casa. Come idea ci è piaciuta e quindi stavamo pensando di anche noi di fare qualcosa del genere, sempre con uno spirito molto, molto goliardico che ci contraddistingue, non per fare la gara a chi è più motociclista degli altri, anche perché personalmente non me ne frega niente.
Meno che a te, quindi siamo già d'accordo. Sì, diciamo che a me l'idea piace, soprattutto se riuscissimo a farla partire come una cosa, diciamo, tra di noi, poi invitando gli amici, quelli più vicini che ci seguono e che hanno piacere a venire in moto. Poi dopo, se dovesse essere una cosa che prende piede, poi dopo si può pensare di farla diventare. Ecco, però io non la farei mai diventare un mega raduno aperto a tutti solo per raccogliere, diciamo, la fiche di partecipazione, perché a me quelle robe lì di enormi, di massa, tipo Live Aid, non piacciono, insomma.
No, anche perché, cioè, non vogliamo fare gli elitari, eccetera eccetera, ma secondo me questi eventi hanno senso nel momento in cui li condividi con gli amici, con i fratelli. Condividere il freddo fottuto e poi mangiarmi una polenta concia con un ragioniere di Lodi, sinceramente, cioè, chi se ne frega, non so te come la pensi.
In un secondo abbiamo distrutto la fratellanza fra motociclisti, che fra l'altro non esiste, perché
allora, io panzana.
Io ho questa, sì, infatti sono continui derby e litigi. No, io ho questa idea che finché vanno tutti nella stessa direzione, no, finché si incrociano si salutano tutti, quando provenendo da diverse direzioni, poi quando vanno tutti nella stessa direzione sono tutti acerrimi nemici, e questa cosa qua. No, adesso, a parte gli scherzi, è la cosa del saluto fra motociclisti, che è una roba che io non so mai se fare o non fare, perché mi viene da ridere. Allora, il saluto fra motociclisti nasce in un'epoca dove il motociclista era visto come un ribelle, mezzo matto, uno che gli piaceva star scomodo, viaggiava, cioè, si portava dietro questa nomea, vera o falsa che fosse, perché per me rimane sempre la passione per la moto, e poi dopo c'è tutto il discorso poetico, eccetera eccetera. Però diciamo che aveva senso una volta, quando tu eri in viaggio e incrociavi un motociclista ogni 50 chilometri. Ecco, oggi sui passi montani, se sei in giro mattina presto, può capitare di incrociare uno, lo saluti. Ma cazzo, ma c'è gente che mi saluta in città, e ci sono un miliardo di moto ferme, semafori, o sulla Paullese o sulla statale del cazzo, che mi incroci e mi saluti che sto andando a lavorare. Manco fosse l'avventura della vita, una rottura di coglioni andare a lavorare. Quindi io saluto quando sono in viaggio. Ma certe volte mi capitano dei serpentoni di 75 moto, devo star lì col dito fuori, cioè perde il senso che ha, cioè, sembra di essere quelli lì che si trovano, io e amico, che si fanno saluto, batti il 5, che cazzo sono, un rapper io.
Guarda, io ho elaborato, come in tutte le cose, la mia personale teoria. Viviamo in un mondo sempre più atomizzato, come si suol dire, dove ogni individuo è sempre più da solo, e quindi ci sono alcune persone che cercano forme di aggregazione in qualsiasi cosa. Se te c'hai, che ne so, lo stesso modello di moto, ti considerano un fratello, tutte queste cose, si sbracciano, ti salutano, eccetera eccetera, e non so, boh, sinceramente mi fanno anche un po' pena. Però vabbè, tornando al discorso delle moto, io se incrocio una moto e mi saluta, per educazione rispondo, ma se, cioè, non sono io il primo a salutare una persona che non conosco, anche perché non, cioè, a che pro, appunto, non siamo più in quel periodo pionieristico dove veramente magari potevi incontrare una persona che ha le tue stesse passioni, le tue stesse cose, no? Incontri uno che è andato tre quarti delle volte, è andato in un concessionario, gli ha fatto un finanziamento, si è comprato una moto, ci fa 10.000 km, poi la vende e tornerà a guidare SUV tutta la vita.
Sì, no, allora, la questione della fratellanza fra motociclisti, che secondo me è un po' sopravvalutata oggi come oggi, poi non parlo dei club organizzati, quelle cose lì, tutto un discorso diverso, parlo dell'utente medio che va in moto. Secondo me ci sono varie famiglie, tutte rispettabilissime, per carità, alcune le prediligo, altre no, non faccio caso a chi saluto che moto ha, mentre molti altri lo fanno. Però detto questo, cioè, trovo più giusto, cioè più giusto, giusto no, nel senso ognuno, però trovo più sensato, magari capita che ti fermi in una baita, magari non nel passo dove sono parcheggiate 5.000 moto che cerco di evitare di solito, però magari ti fermi in un posto, al ristorante a mangiare, in una baita, dove cazzo sei, e magari c'è un gruppetto di 3, 4, 5 motociclisti, magari un po' navigati, magari ti metti a fare una chiacchiera e fai, diciamo, amicizia, diciamo quell'amicizia del momento, perché magari parli della moto, perché ha una moto particolare, o ha una moto come la tua, o ho trovato dei sidecaristi prima di comprarlo, allora mi interessava, cioè non... A me è capitato l'autogrill, forse no, quest'anno nel giro insieme a te non ci sono andati, però l'autogrill, tutte le moto parcheggiate, ognuno si faceva giustamente i cazzi suoi perché l'autogrill non ti viene anche in mente, e c'era uno che ha fatto il giro di tutte le moto, chiedeva a tutti delle loro moto, si vedeva che era uno che aveva comprato la moto da 15 giorni e a tutti diceva che voleva comprare quella moto lì, a me faceva ridere, mi sembrava un matto. Cioè, era, voleva a tutti i costi fare amicizia, ma che cazzo vuoi? Ma chi sei? E poi, poverino, era anche gentile, però era talmente poco spontaneo e naturale che a me non veniva da parlargli. Che cazzo vuoi?
Ma sai, no, come ti dicevo, volevo fare una battuta sugli arleisti, ma lascio perdere.
Sì, no, perché sennò poi nel gruppo parte il decio e poi infila tutti gli altri con le...
No, appunto, secondo me si torna a quel discorso di atomizzazione della società dove tutti sono sempre più soli, dove magari prima c'avevi da due o tre amici con cui fare il giro in moto di tirarvi su, adesso è un po' più difficile, poi ci si è messo internet, tutte queste menate, i forum dove scrivono tutti i più grandi deficienti della terra, eccetera eccetera, quindi uno cerca anche, non so, una sorta di approvazione. Questo lo vedo soprattutto tra i jazzisti, adesso mi tiro addosso merda, mi faccio tirare addosso merda da tutti, però anche lo vedo soprattutto in tanti jazzisti che spendono 26.000 euro di moto, poi cercano altri jazzisti che hanno speso 26.000 euro di moto per parlarsi tra di loro e farsi le seghe a vicenda, come si dice, per dire che hanno fatto il miglior acquisto del mondo, ecco. Mi sembra un po' una scemata, cioè nel senso, se ci può stare l'interesse verso l'altro motociclista che ha la tua moto perché magari gli dici cazzo, ma io dopo 500 km mi fa male una spalla, ma anche a te?
Sì, oppure... beh, io leggo delle robe, avendo diverse moto, no? Io sono dentro in alcuni gruppi Facebook di... dove si trova, vabbè, un po' di tutto, però dal gruppo Monkey, cioè c'è gente veramente che è un motorino, la Monkey 125, che va a 100 all'ora, può essere carina, può essere bella, può piacere, può non piacere, e lì si trovano gli appassionati di questa moto qua. Ma cazzo, scrivono delle robe che neanche sul gruppo della Ducati Panigale, cioè, ma veramente cose... Ma secondo te, perché tutta gente che legge, no, va a leggere e ti dice se cambi la corona, ma che cazzo è cambiare una moto che va a 100 all'ora
a da 3 cavalli,
che c'ha 10 cavalli, 15 cavalli avrà neanche, quello che è, e tutti lì che fanno. Allora, per carità, tutto, se ti appassiona una cosa tu ci metti le mani, però fanno dei discorsi stranissimi, quelli della Royal Enfield.
Sì, cazzo, no, sembra, lascia perdere, sono
tutti handicappati, sembra che uno fa, l'ho comprata finalmente, mi è arrivato dopo 3 giorni, scrive, ma anche a voi è successo che dopo i collettori si brunisce tutto, ma io quasi quasi sento concessionario, ma coglione, se c'è la moto nuova, la accendi, scalda, la prima cosa che succede, si brunisce quel pezzo lì. Allora conoscete un prodotto per pulire, ma vaffanculo, la pulisci prima di venderla, no? E tutte cose assurde. E quelli che dicono ho messo lo scarico basso sulla scrambler, ah, non è più una scrambler, poi vai a insegnargli che le prime scrambler degli anni 70 avevano tutte lo scarico basso perché sono moto derivate da moto stradali, che le moto da cross nascono con lo scarico alto, ma non capiscono un cazzo.
Comunque no, le scrambler basso fanno cagare.
Sì, ma perché tu sei un altro mongoloide come quelli lì che non sanno la storia delle scrambler. A parte che non fa cagare, però vabbè, quella è opinione. E poi io non riuscivo più ad andare in giro con la gamba cotta perché era assurdo.
Allora, piccolo, dato che stiamo continuando in questo nostro delirio,
con un'altra digressione, quasi verso la scadenza.
Come gran parte delle persone sanno, io non ho un Harley, ma mi piacciono molto le Harley.
A Andino
fanno cagare.
A me piacciono le Harley, a me non piacciono gli harleisti, è diverso.
E più di 10 anni sono iscritto a quello che penso sia il forum con più harleisti, dove si scrivono tutte le loro cose. C'è gente molto competente che ha avuto decine di Harley anche, e poi ogni tanto capita il pindolone nuovo, e in questo caso era capitato uno che deve essere
gli harleisti, quelli veri sono quelli che odiano di più che comprarli.
Era capitato questo qua che deve essere stato uno anche abbastanza in grana, perché aveva comprato un Harley Touring da 30 e passa mila euro
con gli alettoni.
E a un certo punto fa: ma anche le vostre moto hanno dei seghettamenti, dei vuoti, dei cali di potenza, perché la mia sopra un certo numero di giri non va, non tira, non fa più niente. E tutti gli altri dicono: no, le nostre vanno benissimo, mai sentito, mai controllato questo, mai controllato quell'altro. A un certo punto uno arriva e fa: scusami, ma perché questo veniva dalle moto super sportive, tra l'altro, quindi ti lascio immaginare. Gli fa: scusami, ma quanti giri ti dà questo problema? Questo qua, vabbè, 5.500-6.000 giri. Questo ma guarda, è il limitatore quello, non è la moto che seghetta.
Non è le matrici che devi togliergli il fermo, se no viaggiano sul posto e saltano.
Adesso ci tireranno merda tutti di più addosso, però su quelle cose
Noi dobbiamo essere anche una voce un po' fuori dal coro. Se facessimo le trasmissioni che fanno tutti gli altri, del Nico Cereghini del momento, che a tutte le cose dice bello, bello, basta che sia moto, per me c'è in giro un sacco di rimbambetti. Poi dopo, probabilmente le mie idee sono tutte sbagliate, però visto che RBN ci dà la possibilità di dire quello che vogliamo, e probabilmente chi dovrebbe non ascolta neanche quello che dobbiamo, quindi continuiamo fino a che non ci suonano il campanello
e ci
invitano cortesemente a dare le dimissioni. Quindi salutiamo il mega direttore Bonazza, fra l'altro.
È un bel presidente.
No, prima di, come si dice, prima di lanciare l'ultimo pezzo a scelta del nostro Anduca, vorrei ricordare che comunque uno che faceva tutti gli anni il giro per il suo compleanno, mi sembra i primi giorni di febbraio, se non sbaglio il 2 era mio papà, vabbè, comunque i primi di febbraio il buon Sandro degli Ace for Breakfast organizzava per la sua festa un giro in moto al freddo tutti gli anni. Poi penso che abbia smesso anche lui, non so neanche se ha più la moto, però salutiamo il nostro Sandro, che è un bel cantante,
un santo, un apostolo. Bene, detto ciò, possiamo lanciare la nostra canzone, Carandino?
Sì, caro, vuoi avere il piacere per una volta? Ti ricordi che canzone hai scelto?
Esatto, sto per dietro, perché io lo farei ma non mi ricordo il titolo.
Vedi che tu mi prendi per il culo, perché mi segno sempre le canzoni prima sul mio foglietto. Cosa lo fai a fare per questo?
No, me la sono ricordata, sono i Black Sabbath con Snowblind.
Ecco, grandissimo, Andissimo! No, Andissimo un altro che salutiamo anche lui, che tanto che non vediamo e tanto ci manca, torna presto. Bene, allora, Black Sabbath con Snowblind. Buonasera e Andersen a tutti.
Andersen a tutti e ci sentiamo alla prossima puntata.